Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi trovate sulle prime pagine di tutti i giornali Donald Trump, ma per il motivo sbagliato. Mi spiego, tutti i giornali ovviamente mettono in prima pagina la notizia che Donald Trump va a processo con l'accusa di aver comprato il silenzio della pornostar Stormy Daniels. E dovrà rispondere, insomma, è la prima volta che un ex presidente finisce a processo nella democrazia americana. Per carità, ci rendiamo conto che tecnicamente è una notizia, ci rendiamo conto che ha tutti gli estremi per suscitare quel tasto puritano che fa parte della storia, della cronaca dell'America, ma è una notizia che, come dire, dice molto poco, anzi zero, del mondo, del futuro di noi. Poi a fianco della notizia di Trump a processo trovate dei commenti sul fatto che anche l'Arabia Saudita sta attivamente nella coalizione anti-Teheran. Peccato che questa notizia sia, diciamo, la dimostrazione che gli accordi di Abramo sono vivi e vegeti e quindi sia sostanzialmente un trionfo geopolitico di Donald Trump. E sì, perché è emerso che l'Arabia Saudita non solo ha fornito, la notte dell'attacco iraniano, ha fornito dati di intelligence a Israele, che è già una notizia mica male, ma ha anche partecipato attivamente all'abbattimento di alcuni droni iraniani. Cioè, l'altra notte l'Arabia Saudita, di fatto, seppur in modo, come dire, collaterale, non trainante, ma di fatto, ed è veramente una notizia clamorosa, è stata co-belligerante insieme allo Stato ebraico contro l'Iran. E questo dimostra non solo che gli accordi di Abramo sono vivi e vegeti, ma sono già praticati nei fatti. No? Cioè, c'è già un, come dire, un asse non detto ma mostrato plasticamente nei cieli del Medio Oriente tra sauditi e israeliani. E questa è un'intuizione geopolitica tutta figlia dell'amministrazione Trump, ricordate? E sì, perché lo spirito degli accordi di Abramo, che al momento, ricordiamo, sono in essere con Emirati Arabi Uniti e Bahrain, era quello di scommettere sulla possibilità del dialogo tra la democrazia israeliana e le monarchie sunnite del Golfo, che per carità in molti casi non sono bellissimi posti in cui vivere, cioè chi vi parla non vivrebbe mai in Arabia Saudita. In Arabia Saudita è reato possedere una Bibbia, la condizione delle donne è tuttora assolutamente fuori da ogni canone di diritto, vige una versione della Sharia rigida, insomma è una teocrazia islamista anch'essa. Qual è il punto però? Che l'Arabia Saudita e a maggior ragione altre monarchie più piccole del Golfo sostanzialmente vogliono prosperare e fare affari anche con l'Occidente. Non hanno cioè una versione millenarista, apocalittica dell'Islam come hanno gli ayatollah iraniani fin dal 79, fin da quando buttarono giù lo Shah e appunto instaurarono la teocrazia in Iran. Cioè gli ayatollah iraniani sono gli architetti della piovra del terrore in Medio Oriente, che ha tante teste, ricordiamo Hezbollah, Hamas responsabile del 7 ottobre, le milizie sciite irachene, gli Houthi che attaccano le navi nel Mar Rosso, e la loro visione l'ha espressa ancora ieri l'Ayatollah Khamenei, che ha detto Gerusalemme sarà musulmana. Cioè l'Iran dal 79 mira a esportare la rivoluzione islamica in Medio Oriente e nel mondo. La scommessa, diciamo lucidamente pragmatica e rivoluzionaria di Trump, fu di scommettere sul fatto che questa cosa non è nell'interesse delle monarchie sunnite, che hanno invece come interesse una pace di fatto, una convivenza, la possibilità di accordi commerciali, di scambio di tecnologia, tanto più con uno Stato all'avanguardia come Israele, tanto che Emirati Arabi Uniti e Bahrain si precipitarono entusiasti a sottoscrivere gli accordi di Abramo e l'Arabia Saudita era a un centimetro dal firmare. È uno dei motivi per cui era, cioè scusate, il fatto che era un centimetro dal firmare è uno dei veri motivi per cui l'Iran ha scatenato la sua succursale di Hamas il 7 ottobre, perché gli accordi di Abramo, se sottoscritti anche dall'Arabia Saudita, erano lo scacco matto in Medio Oriente al progetto espansionistico e jihadista iraniano. E anche e soprattutto per quello succede il 7 ottobre, per stoppare questa intuizione dovuta all'azione di Donald Trump. Ebbene, questa intuizione è viva e vegeta. La firma dell'Arabia Saudita è stata solo rinviata perché non poteva arrivare all'indomani del 7 ottobre per motivi di sostenibilità pubblica, ma nei fatti l'Arabia Saudita ha collaborato con Israele militarmente, nei fatti c'è un asse contro il regime iraniano. E questa è una vittoria geopolitica straordinaria di Donald Trump e ci fa anche porre una domanda. È nostro interesse di europei occidentali avere un presidente come Joe Biden che si ritira precipitosamente e ignominiosamente senza nessun piano credibile sul futuro dall'Afghanistan, aumentando l'insicurezza del Medio Oriente e quindi del mondo, o un presidente lucido geopoliticamente come Donald Trump che ha avuto l'idea degli accordi di Abramo e che aveva messo nell'angolo il pericolosissimo regime iraniano? Beh, Stormy Daniels o no, mi sembra che la risposta venga da sé. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini.
Puoi andare la sigla, poi di qui per la.
Parlamento. al TG1, mi viene in mente quel ramo del lago di Garda, anche lui aveva una visione.
Lago di Como.
Lago di Como.
Che volge a mezzogiorno. Oggi è la giornata della biodiversità.
Che volge a mezzogiorno, fra due catene non indistinte di...
E allora, a proposito del lago di Garda, che ha due rami, come tutti sanno, un richiamo è d'obbligo. Serena Bortone è la migliore introduzione a una persona che ben conoscete, il titolare di questa scuola di magia, che su uno dei due rami del lago di Garda ci vive e conosce benissimo, no Claudio? Buongiorno innanzitutto a Claudio Borghi Aquilini.
Buongiorno, i famosi rami del lago di Garda.
Esatto.
Notti a tutti.
Serena Bortone, che conosce la letteratura italiana a menadito, tra letterati con Scurati si è intesa al volo, per quello è nata quella empatia straordinaria che ha condotto alla denunzia del fascismo imperante in Italia. Al di là dei rami del lago di Garda, che come tutti sanno sono due, no? C'è il ramo del lago di Garda che dà verso Como e quell'altro che dà verso Lecco e viene giù dall'altra parte, e sui quali il Manzoni imbastì la sua incredibile storia, I Malavoglia, no?
Quello lì, perfetto. Sei bevuto stamattina?
No, beh, è la Bortone che mi ha ispirato, perché tra letterati qua siamo tutti nell'alta cultura, diciamo così, e quindi tra letterati ci intendiamo. Io, la Bortone e Scurati ci troviamo tutte le settimane a farci un bianchino. Lui beve sempre l'amaro strega perché gli piace di più, però insomma tra tutti e tre siamo una bella compagnia.
Io mi ricordavo Scuravi, che era un grande attaccante del Genoa, che c'è stato un certo punto dove, così, dopo tanti periodi di sofferenze, i gialloblu avevano Thomas Scuravi in attacco.
Ma hai tirato fuori una chicca incredibile, cecoslovacco. All'epoca c'era ancora la Cecoslovacchia, mi sembra.
Assolutamente, o giù di lì. Sì, cecoslovacco, era molto forte di testa, era un bel giocatore.
Thomas Scuravi.
Sarebbe comodo al Milan, che purtroppo...
Oggi c'ha 58 anni però,
Vedi, esiste e non lotta più con noi, ma insomma al periodo. Comunque vabbè, niente, dai, facciamo anche i complimenti ai nerazzurri, già che ci siamo, no? Colori che denotano sicuramente un'influenza fascista, perché quel nero lì,
c'è il nero,
non vorrei mica che sia messo a caso, ecco, no? Per cui
certo, signora, che a Milano come ti giri trovi nero, perché anche il Milan.
Anche il Milan, ma certo, sono tutti fascisti, che a un certo punto fascisti ovunque.
Fammi dire una cosa, Claudio, se vedi nero spara, o è un fascista o un prete.
Deve essere, infatti, probabilmente il punto è quello. Comunque, vabbè, senti, potremmo anche iniziare, non so, facendoti dire, tu che in arca, ma sei antifascista? Hai il coraggio di dire di essere antifascista? Ma è cosa che io normalmente rispondo, guarda, che diciamo, la richiesta da fariseo non dico neanche se voglio bene alla mamma, perché queste domande della qualsiasi, ma cioè, se anche uno mi dice confessa, ma ti piacciono i cornetti, ma che cazzo me ne frega, ma perché te lo devo dire a te, ma che problemi hai? Ma guarda, veramente, sono che poi erano più o meno gli stessi, no, che in tempi di pandemia erano quelli che ti puntavano il dito per chiederti se eri vaccinato, no? Cioè, grosso modo credo che si identificano le due categorie. Cioè, lui dice, ma tu sei vaccinato, hai il coraggio di dire se sei vaccinato? Allora, tipo con quella rabbia, no? Che sarebbero stati bene quelli sì nel periodo del ventennio, con un bel pezzo in testa e olio di ricino. Perché poi alla fine, io credo che i due gruppi, no? Quelli in questo momento dell'antifascista rabbioso, e quello che all'epoca sarebbe stato assolutamente conformista, no? Col suo bel berrettino in testa e la tessera del PNF, probabilmente di solito coincidono, no? Perché ci sono gli stessi sintomi, c'è un conformismo, un voler essere sempre dalla parte del giusto, no? Non mi stupirebbe, ecco, che quelli più feroce in questo momento, no? Ogni volta dare del fascista agli altri, probabilmente all'epoca sarebbero stati assolutamente organici al simpatico PNF e guarda caso, insomma, dalla tessera verde, no? Come il Green Pass. Per cui, insomma, vabbè, portiamo pazienza, cosa devo fare? Oltretutto, Spratti scrive anche benino. Cioè, adesso a me dispiace, perché mi verrebbe da dire da quel paese, però non ce la faccio, nel senso che oggettivamente sa scrivere l'uomo. I tre libri, quelli sulla storia di Mussolini, che ha scritto, ma sono scritti bene, è un romanzo storico, ma è storico con un minimo di romanzato, denota capacità di scrittura ottima, ci sono alcune situazioni, alcune scene che sono tratte e raccontate in modo secondo me pregevole, e neanche, se devo essere sincero, provate a leggerli se vi va, perché insomma, ripeto, sono fatti bene, nemmeno trasudano, cioè non te lo disegnano neanche in modo da fartelo andare in odio, Mussolini. Sarebbe quasi da dire che è scritto in modo abbastanza equilibrato. Per cui
probabilmente dovevi vendere anche a destra, quindi non pare che potevi fare una roba proprio partigianissima.
Non so, può essere fatto sta che secondo me il punto è sempre quello, cioè alla fine, no, quando si tratta di Salvini, fai una roba fatta bene, no? Quando invece si tratta di fare casino in Rai, o di far partire queste solite trappolette, no? Retoriche, cose di questo tipo, alla fine ci si presta subito, ma che poi anche lì trappole, io sono abbastanza curioso, perché secondo me la gente, credo che siano cose controproducenti, cioè la gente quando sente è lì che c'ha tutti i suoi problemi non piccoli di giornata, no? Perché tutti ci svegliamo e abbiamo le nostre, no? da risolvere, e vede della gente che fa casino sul fascismo. Io credo che magari all'inizio diceva, ma sai cosa c'è, io questo giro ma neanche vado a votare perché va a far culo, no? E similari, dopo aver sentito l'ennesima polemica sul fascismo, cerca con la mano, no, la matita, e dice, ma senti, guarda, qui mi hanno fatto i coglioni, adesso veramente adesso gli faccio io una X dove dovrebbe, e ciao. Quindi non so fino a che punto sono cose che servono, cioè ogni volta tiro fuori la storia del fascismo e così via, non so, secondo me anche come marketing non credo che sia una roba particolarmente saggia, però magari hanno fatto i loro conti. Intanto diciamo che in Basilicata evidentemente al fascismo gli andava bene, ecco, a giudicare dai risultati, perché anche lì, guarda caso, no, dopo, ma voi vi immaginate, no, se per caso in Basilicata avesse vinto la sinistra, no, il casino che sarebbe successo, altro che sarebbe venuto fuori la fanfara, il nome del 25 aprile e la resistenza di Potenza, già me le vedevo, no? Invece vedete cosa è successo, no? Che per 100 voti in Sardegna mal contati, che mi piacerebbe da vedere, del voto disgiunto, il vento che gira, lo tsunami e l'onda che cambia e così via, poi dopo improvvisamente l'Abruzzo delicato. Scusate. No. Queste sono in ogni caso elezioni locali, c'è cose che non contano e similari. Comunque, se proprio dobbiamo far fatica e passare due secondi invece noi ad analizzare questi voti locali, perché alla fine insomma nelle regionali c'è molto voto locale, basta vedere le meccaniche all'interno dei diversi partiti, cioè ci sono X persone che magari erano di un partito, si sono spostati all'altro perché in questo momento, perché sono stati più bravi a fare campagne acquisti e così di questo tipo, e il risultato è che le percentuali in una maniera o nell'altra coincidono in modo abbastanza preciso con questi spostamenti. Quindi uno dice, cioè, mi fa morire da ridere vedere Massimo Franco che dà queste grandi spiegazioni cosmologiche, no, dei significati, la cresce Forza Italia perché il desiderio di europeismo, di moderazione, che vada a quel paese pure lui, cioè basta vedere chi sono i candidati, dove hanno fatto spesa, no? E similari. Ecco, se c'è una cosa forse che possiamo dire è che magari un partito come era quello di Forza Italia, che aveva sì un leader riconosciuto da tutti come Berlusconi, ma che non era gestito, perché al lato pratico nessuno faceva niente da nessuna parte, tutti lì a aspettare che Berlusconi vaticinasse qualcosa, ma non c'era nessun dirigente locale, nessuno che faceva qualcosa. Un partito gestito invece, dove a un certo punto si è messa una struttura, hanno cominciato ad esserci dei responsabili e ognuno ha cominciato appunto a, diciamo, farlo un po' funzionare il partito, funziona meglio rispetto che un partito che magari può anche avere il leader ma che è lasciato al suo destino. Ecco, questo possiamo arrivare, ma altrimenti in realtà quello che vediamo è che il centrodestra al momento ancora fortunatamente la fiducia di buona parte degli italiani, sono tantissime le regioni dove centrodestra vince, e soprattutto che questa innaturale sbobba del PD discount, no? che è in mano a soggetti oggettivamente improbabili fra Schlein, Conte e così via, no? Tira insomma. E questo è una cosa che ovviamente, sapete che io in un angolino della testa ho sempre la questione delle elezioni regionali in Toscana, mi rincuora, perché chissà mai che magari anche nelle regioni, quelle considerate assolutamente imprendibili, ci può essere un cambiamento che credo che farebbe bene.
Ecco, intanto Claudio, senti qua, perché un ascoltatore, mentre parlavamo all'inizio della trasmissione, mi ha mandato un ricordo del maggio 2022. All'epoca più o meno c'era ancora Mario Draghi, no? Esimio Presidente Draghi, mi scuso in anticipo di queste mie parole. Le sto infatti scrivendo per chiederle di umiliarsi, scendere a patti con la miseria morale che spesso, troppo spesso, accompagna la condizione umana dei politicanti, è mortificante per chiunque, eppure, sicuro di interpretare il sentire di moltissimi italiani, è proprio questo che le chiedo di fare. Qualunque cosa si voglia pensare di lei, non si può negare che la sua sia la storia di un uomo di straordinario successo. Durante tutta la sua vita lei ha bruciato le tappe di una carriera formidabile, prima da governatore della Banca d'Italia, poi da presidente della Banca Centrale Europea. Lei ha retto le sorti di una nazione, di un continente, le ha tenute in pugno con il piglio del dominatore, sorretto da una potente competenza, baciato dal successo, guadagnando una levatura internazionale, un prestigio globale, un posto di tutto rispetto nei libri di storia. Ha conosciuto il potere, quello vero, ha conosciuto la fama degli uomini illustri, la vertiginosa responsabilità di chi, da vette inarrivabili, decide quasi da solo della vita dei molti. E per questo non deve mollare, caro Presidente, lei non deve mollare, non doveva mollare il governo. E questa, diciamo, richiesta si chiude con una sorta di apologo. Si racconta che un giorno un funzionario disonesto sia stato trascinato al cospetto di Talleyrand. Pare che il piccolo uomo, per giustificare le sue malefatte, abbia detto: «Eccellenza, si deve pur campare». Si racconta che il granduomo pari di Francia lo abbia fulminato con queste parole: «Non ne vedo la necessità». Ebbene, è la sola giustificazione che molti dei parlamentari italiani responsabili dell'attuale crisi potrebbero addurre. È la sola risposta che noi dovremo opporre. Firmato Antonio Scurati. Che non è...
ma lo sapevo, perché la prosa è chiara.
Era lui.
Ma vedi, te l'ho detto.
Allora, cioè, secondo me questo qui, freudianamente, gli uomini forti o presunti tali gli piacciono. E come?
Marco, ma altro che, ma te l'ho detto, questi qui sarebbero tranquillamente, ma in prima
quasi
fila,
quasi voto fila. Il Vannacci, ho capito?
Ma guarda, questi qui sarebbero in prima fila, guarda, non appena dovesse arrivare Mascellone, quello vero, no? Eccolo che in prima fila a battere i tacchi ci sarebbero Scurati e tutta
la faccia mia squadrella. Sotto i piedi vostri.
Sì, assolutamente, altro che Santissimo Savonarola. No, vabbè, purtroppo è così. Vabbè, quindi allora archiviata la questione fascista.
Dobbiamo fare il break delle 10, cade a proposito,
sì,
questo apologo.
Infatti, che sono arrivato dopo percorsi accidentati, partiti sin da stamattina all'alba a Milano, dove ci ho avuto un po' di difficoltà sia a trovare il taxi che cosa invece.
Allora,
fortunatamente
facciamo
sono arrivato in Senato in questa, quindi adesso che scendo
stacchetto,
da taxi,
stacchetto velocissimo, e grazie a Pina che ci ha riproposto questo bellissimo testo, questo elogio di Mario Draghi da parte del resistente Scurati. Bellissimo.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora, siamo di nuovo in onda, credo Claudio Borghi Aquilini è con noi, che tu abbia fatto in tempo a regolare la transazione col tassista, presumo. Senti,
scusa,
Claudio, eccoci qua. Allora,
no, ci sono.
Data la giusta Mercedes, data la giusta Mercedes al tassista. Adesso sì. torniamo a noi.
Sì, poi dopo. Fanculo. Scusa, ma sono riuscito a calpestare con le ruote della valigia il soprabito. che pazienza che
Va
ci
bene.
Vuole.
Sono gli inconvenienti del giovane senatore.
Sto raggiungendo qualcosa che mi dà molto fastidio. Sto raggiungendo la commissione bilancio con un buon 25 minuti di ritardo, cosa che veramente odio. Adesso occhio che entro, non vorrei che... Chiacchiera tu per 3 minuti, va, fammi arrivare dentro in commissione.
Allora, ti facciamo entrare tranquillamente in commissione. Io ne approfitterei, no, volevo fare una cosa molto bella, molto letteraria, molto scuratiana, molto bortoniana, cioè leggere quel bellissimo romanzo, quel ramo del lago di Garda, eccetera, eccetera. Però mi sembra un po' troppo. Allora, a questo punto io vi diamo una rinfrescata all'agenzia ANSA, che in questo momento si apre con la plenaria del Parlamento europeo e le parole di Ursula von der Leyen. L'Unione Europea ha superato l'inferno e l'acqua alta. Queste sono metafore estremamente interessanti, le quali si produce la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, uscente peraltro. Per molti aspetti più forti, ma ora a rilanciare la competitività. Dice Ursula von der Leyen: non ho dimenticato che nel 2020, roba di Covid, profumo di Covid, molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo. Al contrario, oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea. La disoccupazione è ai minimi storici inferiore al 6%, l'occupazione è ai massimi storici, oltre il 75%, e l'inflazione è vicina al nostro obiettivo del 2%. Cari colleghi, abbiamo attraversato l'inferno e l'acqua alta, ma per molti aspetti ne siamo usciti più forti di 5 anni fa. Lo ha detto la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all'ultima riunione plenaria del Parlamento Europeo. Tuttavia, ha detto ancora von der Leyen, le onde d'urto di queste crisi hanno avuto ripercussioni sulla competitività dell'Europa. Il modello di business di molte industrie europee si basava sull'energia a basso costo proveniente dalla Russia e sul commercio con una Cina in crescita. Oggi ci troviamo di fronte a una Russia canaglia e a una Cina in difficoltà con la domanda interna, ha detto ancora von der Leyen. Oltre alla geopolitica, ha detto la presidente uscente della Commissione dell'Unione Europea, ci sono altre tendenze. Intanto io oggi stamattina mi voglio proprio male perché stavo leggendo, Claudio, anche le dichiarazioni all'ultima plenaria del Parlamento Europeo di Ursula von der Leyen, che ha detto che abbiamo attraversato l'inferno e l'acqua alta, ma ne siamo usciti più forti di 5 anni fa. L'occupazione è al top, la disoccupazione è al minimo, l'inflazione è vicina all'obiettivo del 2%. Quelli che profetizzavano disoccupazione di massa in epoca Covid 2020 hanno sbagliato tutto. Oggi ci troviamo di fronte alla Russia canaglia, alla Cina in difficoltà e il modello di business di molte industrie che si basava sull'energia a basso costo dalla Russia e sul commercio con la Cina è stato rimesso in discussione, però oltre alla geopolitica ci sono altre tendenze che influenzano la nostra competitività. La produttività del lavoro è aumentata troppo poco negli ultimi 10 anni in Europa rispetto agli Stati Uniti. Queste tendenze possono essere affrontate come? Soltanto con uno sforzo concertato a livello europeo e nazionale. Pertanto, conclude la signora von der Leyen, il ripristino del nostro vantaggio competitivo deve essere al centro dell'agenda economica dell'Europa nel 24 e oltre. Insomma, sono ancora qui.
Sì, allora, no, scusate, intanto giusto per informarvi che ho messo dentro la testa in commissione bilancio, stanno litigando per l'aborto, no?
Per l'aborto? Cioè, l'aborto sì, del DEF?
In commissione bilancio, quindi non vi dico la meraviglia, cioè proprio l'entusiasmo, sono scappato fuori, preferisco parlare con voi, perché cioè, adesso va bene tutto, ma perché oltretutto ci si infila dentro queste robe qua? Ma sei in commissione bilancio, ma cosa farli dell'aborto? Vabbè, lasciamo perdere. Pazienza, invece, scusa, al di là della signora von der Leyen, di cui credo tutti sappiano cosa ne penso e anche cosa ne penso del signor Draghi, giusto per dire due nomi che in questo momento vanno per la maggiore, no? E che quindi spero che vengano azzerati nelle urne tutti quelli che li propugnano o che pensano di proporli come grande idea. Io sinceramente preferirei fare questi 10 minuti, poi dopo magari sentiamo un po' di ascoltatori, parlando del signor Giavazzi, no? Che di Draghi era il braccio destro durante il periodo del governo, perché praticamente faceva più o meno tutto lui. Questo signor Giavazzi, no? L'esempio dell'economista mainstream, cioè di quelli bravi, no? Normalmente Giavazzi poi girava anche in coppia con Alesina e Giavazzi, no? Non so se avete presente. Quelli sono quelli bravi, cioè i nostri economisti, questi sì, sono gli economisti veri, mica Borghi, mica Bagnai, no? O così di questo tipo, sono quelli che dicevano sempre che andava tutto, che bisognava fare l'austerità, che il debito era il fardello delle nuove generazioni, che Monti aveva ragione, che le cose che dicevano questi pazzi qualche volta mi ha anche dedicato insomma direttamente o qualche strale, no, sul Corriere della Sera, perché quello che dice sto Borghi, no, e così via. Ecco, improvvisamente va proprio così, con una piroetta, no? Adesso è tutto dimenticato. Perché il debito in realtà non è un problema. Perché il debito tutto sommato mica si ripaga, perché il debito si rinnova, perché se il debito viene fatto per garantire un futuro migliore, beh, allora è una cosa positiva, no? E quindi questo futuro migliore in questo momento che cos'è? Comprare armi, no? E comprare armi ovviamente sulla base di un esercito europeo, perché perché questi signori, no, che sono gli alfieri del più Europa, e mi diciamo, rivendico con orgoglio di essere stato uno di quelli che hanno contribuito, se non diciamo quello che ha deciso o che ha fornito, diciamo, lo slogan che è stato scelto come migliore per la campagna della Lega per l'Europa, vale a dire più Italia, meno Europa, no? Ecco, perché almeno si capisce che diamine vogliamo. Il nostro simpatico Giavazzi, visto che evidentemente sono in tanti che cominciano ad avere meno Europa, ecco, allora improvvisamente tutti, lui, la von der Leyen, Draghi, così, sono colti da panico e dice: ma non succede, ma se succede che questi davvero per una volta in giro per i diversi stati europei raccattano su una maggioranza o tanta gente nel nome del meno Europa, e noi che facciamo? E noi che abbiamo da portare avanti questo processo che non deve, non può essere fermato perché non è democratico, no? E quindi è il nostro processo migliore, cioè vale a dire quello di far diventare l'Europa sempre più forte, sempre più grande e sempre più totalitaria e accentrata, e smantellare gli stati, questo residuo della democrazia che sono gli stati sovrani, no? Dobbiamo decidere tutto nella nostra tecnocrazia, quello dove alla fine c'è l'OMS, c'è l'ONU, c'è la Commissione Europea e così via, c'è l'Eurogruppo, tutte queste robe dove il voto della gente non dà più fastidio, no? Al riparo del processo elettorale. Ecco, beh, allora vogliamo che questi qui ci si mettano di mezzo, ed ecco lì la grande idea: noi dobbiamo fare l'esercito comune. Ma l'esercito comune è un cazzo, e anche ogni tanto qualcuno di noi pensa, dice: ma però può essere un'idea, spendiamo di meno. No, oh, non è un'idea, spendiamo di meno. L'esercito ovviamente una delle cose che ti danno la possibilità di avere la tua sovranità. Se non c'è più manco l'esercito te lo comanda un tedesco o un francese, ecco che succede, come è successo recentemente in Belgio, cioè ma su scala globale, cioè lì c'è stato uno che ha mandato i gendarmi a chiudere il teatro dove si stavano riunendo i partiti che non gli stavano simpatici, e invece diventa una roba a 360 gradi e non va bene, perché a quel punto poi dopo sì, arriva appunto quello che Scurati amava così tanto, e voi dategli un esercito a Draghi, vedrete un po' che meraviglia. Cioè, quando alla fine l'abbiamo ogni tanto mi riguardo il monologo di Romeo con cui abbiamo negato la fiducia, no? E vi posso assicurare che godo perché quando allora... è stato veramente la riedizione del Giulio Cesare lì, del Marco Antonio, no? Con il discorso a Bruto, perché Bruto è un uomo d'onore, ma perché noi la stimiamo, dai. Ecco, quando lo risento godo. Ecco, voi immaginate, no, invece di avere un Parlamento che se lo può levare dalle scatole finalmente nel momento stesso in cui ci sono i numeri, no, c'è l'esercito europeo che ti viene a spiegare casa per casa cosa è giusto fare, no? Perché non bisogna governare con quello che dice la gente, bisogna fare quello che è giusto. E allora improvvisamente diventa giusto anche il debito, diventa giusto, non è più il fardello delle nuove generazioni e così via, perché basta che sia europeo. Se italiano è il fardello delle nuove generazioni, se europeo è uno strumento di crescita, e capite bene che c'è una lieve fregatura in tutto ciò.
Allora, intanto rimane un quarto d'ora circa a nostra disposizione con Claudio Borghi Aquilini. Chi
anche
vuole intervenire?
Perché io poi devo anche entrare qua.
Devi dire la tua in commissione bilancio. In commissione bilancio. Allora, per intervenire 02 92 94 7222. Se vi va di dire la vostra, ripeto il numero 02 92 94 7222. WhatsApp, anche audio, al 340 6709 659. Luca da Brescia scrive: vorrei contribuire alla discussione super intellettuale, asserendo che nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in Selva Val Gardena, che non è male comunque. Battista: penso che la Lega potrebbe recuperare molti voti opponendosi a ulteriori invii di armi in Ucraina per le prossime elezioni europee. E poi un altro WhatsApp in formato audio, adesso credo alla regia di mandarcelo in onda, lo sentiamo.
Buongiorno Cainarca, sono Silvio Torino.
Certo, l'intelligenza
che la von der Leyen si è accorta che l'energia la paghiamo.
No, chiedo scusa, questo è un difetto mio, sto mandando in onda qualcosa che non so cosa sia aperto in questo momento, però non riusciamo a sentire l'audio.
Non ero un ascoltatore nel mezzo di un comizio.
Non so cosa ci sia aperto, adesso controllo e poi rimandiamo l'audiomessaggio, ma c'è una telefonata in attesa. Pronto?
No Draghi Giulio, no Draghi Claudio, io d'ora in poi saluto così, sono Nando da Pioltello. Claudio, c'è un problema in quello che dici, a me piace moltissimo, ma il problema è che 4 giorni fa in quella nuova televisione privata Netflix c'era una vecchia gallina identica a Emma Bonino, salvo che aveva i capelli al posto del turbante, diceva l'esatto contrario, più Europa, più armi, più Draghi, più morte, più vaccini e tutto il resto, questa vecchia gallina stronza era lì in quota Lega, tale eurodeputata Gallina, che non so chi sia, ma spero che le venga un accidente al più presto. A chi devo credere, Claudio? A te o alla stronza? Ciao.
Adesso con una certa moderazione di linguaggio, perché non siamo mica tutti scurati qua.
No, ovviamente io andrei un po' tranquillo sui giudizi, non ho visto cosa diceva la signora Gancia, ma è un... che io sappia, altre volte mi sono trovato in ampio quando con la signora Gancia, che evidentemente adeguata all'Europarlamento, c'è e allora magari legittimamente ha trovato delle sue convinzioni più europeiste, ma però alla fine i giudici siete voi, cioè le europee vengono fatte con preferenze, quindi chiunque vorrà potrà decidere che cosa scrivere sulla scheda, e dato che bene o male ci sono rappresentati tante posizioni, ecco, mettiamola così, no? Tante sfumature diverse, si sa perfettamente quali fra i candidati della Lega hanno come priorità, perché non c'è adesso priorità, c'è anche della gente che giustamente ha dei dibattiti su più Europa, l'Europa non gliene frega niente, magari invece interessa qualcuno che sia esperto di agricoltura, no? E cose di questo tipo, cosa che io non sono, e che invece è una parte importante del dibattito dell'Unione Europea, e legittimamente mette una preferenza a chi è esperto in agricoltura, perché così facendo tutela i suoi interessi. Ecco, chi invece trova, diciamo, particolarmente importante la questione più o meno europea sa perfettamente quali sono i candidati che vogliono molto meno Europa, molto meno Europa, e quali che invece evidentemente un po' gli sta bene. Basta.
Allora, Claudio, abbiamo una...
il potere è nostro, ecco, abbiamo in mano la matitina, facciamo noi giustizia.
Allora, abbiamo un'altra telefonata e poi recuperiamo l'audio messaggio di cui sopra. Pronto?
Buongiorno, sono Giorgio da Monza.
Buongiorno.
Posso parlare?
Prego, prego.
No, lo chiedo perché 2 settimane fa il signor Antonino Danna, appena sentito il mio nome, ha dato ordine al regista di mettere giù il telefono. Quindi
Aveva le sue ragioni,
il mio nome praticamente, perché non ho detto niente.
È una ragione sufficiente, diciamo. Comunque, prego.
Ecco, una ragione sufficiente. Vabbè, no, volevo soltanto chiedervi la curiosità per la quale avete votato Mattarella e parlate male di Mattarella, avete votato Draghi e parlate male di Draghi. Fra poco siete amici di Salvini, parlerete male anche di Salvini. Sono in attesa, volevo dire solo questo. Buongiorno.
Prego, Claudio.
Ma non è che è sempre la stessa cosa, che io rispondo sempre alla stessa maniera e anche lo stesso ascoltatore, perché secondo me potrebbe anche essere. Comunque il punto è piuttosto semplice. Sulla questione Draghi, noi abbiamo fatto una scelta che è chiaro che non è piaciuta, ma che alla fine ci ha consentito di arrivare a questo, che io non avrei fatto, ma avevo probabilmente torto, perché alla fine entrare dentro il governo Draghi e riuscire in qualche maniera a evitare che si formasse una stabile maggioranza Ursula ci ha consentito di arrivare all'attuale governo di centrodestra, perché così facendo, quando c'è stato il momento di poterlo tirare giù quel governo, l'abbiamo fatto. Viceversa, se abbiamo votato il governo Draghi, mi verrebbe a dire nostro malgrado, noi volevamo le elezioni in quel momento, poi sono state negate, il governo sarebbe partito anche senza di noi, abbiamo deciso di entrarci per riuscire a vedere se, stando vicini a se si poteva controllare quello che succedeva. Il risultato è stato che in una maniera o nell'altra siamo riusciti al momento buono a capire che era un momento effettivamente dove traballava, a intervenire insieme con Silvio Berlusconi, lo ricorda Salvini nel suo libro che è uscito adesso, quello è successo in quei giorni, in quella maniera siamo riusciti ad agire e farlo cadere. Se fosse rimasto fino a fine legislatura, viceversa, chissà che cosa sarebbe successo, avrebbe potuto cambiare la legge elettorale. A quel punto addio Fitti. In ogni caso lo sappiamo perfettamente che questa cosa che ha portato un risultato ma non è stata apprezzata e capita dall'elettorato ci ha già penalizzato, quindi che devo dire di più, amico mio? Cioè,
allora.
Abbiamo già capito, quando Salvini adesso dice che con Draghi abbiamo già dato, dice che anche quelli che all'interno della Lega erano convinti che sarebbe stato magari insomma una buona idea o similari, questo a prescindere dall'aspetto di controllo e simile, che magari l'avrebbero non mugugnavano quando abbiamo deciso di ridargli la fiducia, forse hanno numeri delle elezioni alla mano che gli elettori non gradivano, in certi casi anche l'eccesso di tattica viene considerato male. Per quello che riguarda il Presidente della Repubblica, il nostro candidato è Elisabetta Rossi Casellati, il nostro candidato era Mattarella, cioè alla fine c'è stato solo un gesto di fair play che evidentemente non è stato capito anche quello di gente che ormai aveva perso la partita, perché sapete benissimo che l'elezione della Casellati non andò
a buon fine. Due audiomessaggi, allora risentiamo il primo recuperato e uno nuovo.
Buongiorno Borghi, buongiorno Cainarca, sono Silvio da Torino. Vedo che la von der Leyen si è accorta che l'energia la paghiamo più cara, però magari si dicesse che è colpa delle sue tasse green e delle sanzioni all'Unione Sovietica, del suo stupido comportamento geopolitico e dei suoi amici, sarebbe bello. Comunque credo che sia il canto del cigno che ha finito questa qua e tutti e soprattutto dovranno, i socialisti dovranno e ridursi di parecchio. Ciao.
I nostalgici dell'Unione Sovietica.
Comunque sulla von der Leyen mi verrebbe da dire che questa tanto vituperata Lega ha qualche peso nel far traballare pesantemente la sua candidatura, l'ha già abbastanza avuto, perché se ci fosse stato, come era possibile, un unanime endorsement da parte del governo italiano, da parte di Forza Italia che dice sì che gli va bene perché è PPE, la Meloni che perché boh, magari ne so, deve giocare a fare la sua amica perché vuole ottenere qualcosa, e similari, se invece di essere la Lega che diceva no, la von der Leyen mai, no, e similari, magari insomma, se in questi momenti dove ogni voto conta, ricordiamo che la volta scorsa è passata per 9 voti, avrebbe mantenuto più forza, invece se in questo momento sta cominciando a perdere pezzi, probabilmente anche un po' a causa di questa tanto vituperata Lega.
Un altro audio messaggio, sentiamolo al volo.
Buongiorno a Claudio Borghi, volevo chiedere una cosa, secondo lei, mettendo sul piatto la bilancia Rinaldi, Antonio Maria Rinaldi e il generale Vannacci, qual è il piatto più pesante? Perché a sto punto dobbiamo anche decidere, insomma, chi dei due macellare e chi dei due invece portare a un seggio al Parlamento europeo. Io non ho dubbi, Rinaldi tutta la vita al Parlamento europeo per quello che ha fatto e per quello che fa. Grazie.
Claudio.
Vabbè, ma anch'io non ho dubbi, cioè Rinaldi è mio fratello, cioè abbiamo combattuto e combatteremo dall'inizio dei tempi, quando non era ancora una cosa neanche pensabile e popolare, gli eccessi dell'euro e dell'Unione Europea. C'è una questione però, adesso Rinaldi non è Superman, nel senso che poverino, comincia, anche se è pieno di vigore e tutto, no? Comincia ad avere qualche da dire, che è un po' meno giovane, ecco, rispetto alle cose. E tenuto presente che lui in suo Parlamento ci va in macchina, perché non ho mai affrontato l'argomento, se devo essere sincero, ma credo che non gli piace l'aereo, e comincia a essere un po' pesantino farsi Roma, Bruxelles, avanti e indietro, per essere sempre con lui, e insomma, se si riuscisse a sfruttare le sue capacità, che sono non piccole, in qualche posto di responsabilità a Roma, io sinceramente sarei più contento.
Allora Claudio, siamo arrivati alla conclusione, 10:25, ti lasciamo libero di andare in commissione bilancio.
Grazie
per la tua partecipazione. Hanno finito di parlare di aborto?
No, non credo, no. Trillano, per cui secondo me è stessa roba.
Allora io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, la sua scuola di magia, che torna settimana prossima. Buon lavoro. Intanto tiriamo giù il canale di Claudio Borghi Aquilini, che ci ha salutato, e ricordo tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, ma anche Aurora Lussana, molti di voi la ricorderanno, giornalista, già direttrice di Telepadania, che ha scritto un libro, L'Umberto, l'uomo che ha inventato il Nord, sui 40 anni della Lega, edito da PM Editore. Ne parlerà alle 10:40 tra poco con Pierluigi Pellegrin, che si occupa anche con Silverio Allocca di geopolitica, il perfido giudeo, il capro espiatorio per eccellenza. Alle 11:35 un altro ospite di rilievo dentro e oltre, anzi soprattutto dentro oltre la pagina suona male, e in oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, Lorenzo Del Boca, storico, giornalista di Panorama, l'ultraviolenza degli antifascisti. Il 25 aprile un'ottima occasione per parlarne, questo è il menù di oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin. E a seguire alle ore 12 Regioniamoci Sopra con Giuliano Zulin, dedicato ai temi delle regioni, dell'autonomia, del federalismo. Non mancate neanche a quell'appuntamento, questo è un modesto consiglio per quanto inutile, per cui buona prosecuzione di ascolto a tutti. Adesso ricordiamoci del 25 aprile a modo nostro, perché ci sarà una diretta qui dalle ore 14 alle ore 17, tra poco saprete, se non lo avete già saputo, il perché. E non so se c'è spazio anche per musica, sì, c'è spazio anche per Judy Garland che canta Putin on the Ritz. Per quale diavolo di motivo? Lo diciamo sinteticamente adesso, perché il 23 aprile oggi del 1961 Judy Garland, appunto, appare in concerto alla Carnegie Hall di New York. L'evento viene registrato per un doppio album dal vivo, vince il prestigioso premio, il Grammy Award, come album dell'anno, prima vittoria del genere da parte di un'artista donna, giusto appunto. Alla faccia di un'altra signora che invece ci ha ricordato un altro ascoltatore, sentiamola un po' prima di andare in pausa, ma senti qua, questi antifascisti che cultura che hanno? C'hanno una cultura alta così, questi antifascisti.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Scuola di Magia.
Ecco, dicevamo degli antifascisti che hanno una cultura alta così. Senti che roba.
E oggi ricorrono 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, è stata già deposta una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, e poi nel pomeriggio adesso ci sarà la visita appunto del Presidente alla casa Manzoni, dove appunto l'autore, il padre, uno dei padri della letteratura italiana, ha vissuto fino alla morte, e quindi noi lo ricordiamo e vi tendiamo la linea al TG1. Mi viene in mente quel ramo del lago di Garda, anche lui aveva una visione.
Lago di Como.
È bella questa qui, è bellissima. Per fortuna che poi sul tema dell'antifascismo sono un po' più svegli e un po' più aggiornati, e ci difendono loro dal ritorno del fascismo. Serena Bortone. Thank you.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on a Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on a Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Sunday evening with their swell bows, rubbing elbows, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
Giovedì 25 aprile, in esclusiva su Radio Libertà, la presentazione in anteprima nazionale di Controvento, il nuovo libro di Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. Giovedì 25 aprile, dalle ore 14, sui canali di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.